Le faccio una domanda, se la ricorda, se domani, esattamente il giorno dopo, alle 11 circa, una ispezione del luogo, fu trovato un qualche cosa di particolare, cioè una medicinale, un qualcosa, si ricorda?
Mi ricordo che fu trovato...
Per malati di mente, si ricorda?
Mi ricordo che fu trovato una pozione di Norsetam.
Che? Che cos'è il Norsetam?
Che era una sostanza che veniva anche assunta, mi pare di ricordare, per appunto per...
Malati di mente o no?
Sì, o perlomeno poteva avere forse una qualche... cioè può avere un effetto influente. Poi non mi ricordo quando...
Non se furono fatte delle indagini in proposito, addirittura si obbligarono certi venditori, cioè i farmacisti, ma non soltanto i farmacisti, anche i grossisti, i medicinali, a segnalare esattamente chi in futuro avrebbe eventualmente preso di questo Norsetam, si ricorda?
Io mi ricordo che su questo argomento furono fatte
delle indagini piuttosto approfondite.
Questo fu un aspetto su cui furono svolte degli accertamenti.
Ecco.
Il comandante dei carabinieri Silvio Ghiselli, che aveva effettuato il sopralluogo a Baccagliano, sentito il processo Pacciani, si ricordava bene. Di questa bustina di Norsetam è scritto anche sulla sentenza Rotella. Il giudice istruttore chiese addirittura che fosse espletata una perizia su questo farmaco. Questo elemento, a prima vista marginale, e in realtà non collegabile direttamente al duplice omicidio di Baccagliano, è in realtà centrale se si vuole capire la piega che questi delitti inizieranno a prendere a partire dal 1982. Uccisi in Toscana. Firenze, un genio del crimine, un mostro che sfida la città. Firenze rivive l'incubo del misterioso assassino dei fidanzati. Ne ha uccisi altri due, Paolo Mainardi, di 22 anni, e Antonella Migliorini, di 20, entrambi di Montespertoli, qualche decina di chilometri da Firenze. Il maniaco ha sparato con la stessa pistola calibro 22 usata per massacrare le altre tre coppie. 8 vittime in 8 anni, tutte sorprese in un tenero abbraccio dentro la loro auto nel buio di un sabato sera in una stradina di campagna. Così ha fatto anche sabato sera nella piazzola isolata sulla provinciale fuori dall'abitato di Baccaiano di Montespertoli. Prima ha tentato di liberarsi dell'uomo, come sempre stata sua regola, sparandogli dal finestrino, ma il ragazzo ha avuto la forza di mettere in moto l'auto e a marcia indietro di riportarsi sulla provinciale. Ma la vettura è finita nel fossato e l'assassino ha scaricato la pistola 8-9 colpi contro il giovane e la ragazza, mirando poi ai fari rimasti accesi. L'imprevista reazione del ragazzo ha costretto l'assassino alla fuga, in tempo per non essere visto pochi minuti dopo, verso la mezzanotte, da alcuni giovanotti che passavano in auto. Paolo Mainardi era ancora in vita, l'hanno portato all'ospedale di Empoli, dove è morto ieri mattina alle 8 senza aver ripreso conoscenza. La ragazza era morta sul colpo. Per gli inquirenti è stato come tornare all'inizio, alla domenica mattina del 15 settembre 1974, quando, pochi minuti dopo le 8, un contadino vide in un campo vicino a Borgo San Lorenzo, nel Mugello, i corpi ormai irrigiditi di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. Siete pronti ad entrare in questo 1982, ragazzi? Anno nuovo, vita nuova. Io devo dire che sono abbastanza stupito, sinceramente, perché non mi aspettavo che questo dell'82 fosse un crimine così complicato. E invece lo è. Ma prima di arrivare al giugno dell'82, un po' di, diciamo, una questione un po' più generale, cioè perché le cose iniziano a diventare così incasinate qui? Beh, innanzitutto perché il mostro ormai ha raggiunto livelli di fama quasi nazionale, voglio dire sicuramente nazionale e quasi internazionale. E quindi ovviamente vengono sentiti più teste, vengono scandagliate più ipotesi e quindi alla fine c'è anche più lavoro da fare per, diciamo così, sortare tutte queste informazioni. Inoltre poi dal punto di vista del processo Pacciani e del processo Compagni di Merende, che sono quelli alle quali ci dobbiamo rifare per quanto riguarda queste testimonianze, molte delle testimonianze, diciamo così, a questo punto, a partire da quello dell'82, c'è la possibilità concreta di mettere Pacciani, no, su alcuni di questi delitti, o comunque diventa più interessante il discorso riguardo questi ultimi delitti dall'82 all'85 che non rispetto a quelli precedenti, in particolare ovviamente Signa, che poi alla fine non riusciranno neanche a condannarlo Pacciani per quel delitto lì, perché non c'era nessuna prova che lo legasse a Signa. Bel capolavoro, no? Come al solito. E per questo vi consiglio caldamente di ascoltarvi soprattutto le registrazioni YouTube del processo ai Compagni di Merende, dove finalmente fa il suo ingresso, no, Filastò. E Filastò, beh, qui c'è la famosa, no, diatriba tra Canessa, cioè tra l'accusa e la difesa di Vanni, cioè Filastò, la famosa diatriba sulla ricostruzione del delitto di Baccaiano. Secondo l'accusa, infatti, sarebbe stato il ragazzo a fare, come vedremo a breve, un brevissimo tratto di una decina di metri in macchina in retromarcia prima di essere ucciso a colpi di pistola e quindi finito dal mostro, mentre Filastò sostiene che sia stato il mostro stesso, dopo aver ucciso il ragazzo, a mettere in moto la macchina, a cercare di fare questa strada, parte di questa strada, perché voleva trasportare le vittime in un altro luogo meno trafficato. Vedremo che è la prima volta che questo succede in un'area in cui c'è un grosso traffico di macchine anche di notte, e quindi appunto ci sono tantissimi testimoni alla fine, anche se in realtà nessuno ha visto, no, la cosa in sé. Però vedremo che alcune di queste testimonianze sono particolarmente interessanti. E lì al processo Compagni di Merende se ne sentono molti. Quindi Filastò credeva che fosse stato il mostro a ingranare la retromarcia, fare questi 10 metri, poi però, come vedremo, viene distratto dalla ragazza che è ancora viva in macchina e finisce con la macchina dentro un fosso con le ruote posteriori. A quel punto la macchina non si può più muovere, lui finisce la ragazza e scappa. Vedremo che, insomma, entrambe le ricostruzioni, sia quella di Filastò che soprattutto quella dell'accusa, hanno comunque delle limitazioni anche abbastanza gravi nello spiegare i fatti. E a noi starà quindi di cercare, anche se è molto difficile, vi anticipo, insomma, abbiamo qui un caso comunque abbastanza interessante, e dobbiamo quindi riuscire a ottenere, diciamo così, una ricostruzione affidabile che ci permetta non solo di spiegare meglio i fatti oggettivi, ma anche di mantenere la linea, no, con la storia che abbiamo narrato finora. E credetemi, ragazzi, è una sfida abbastanza ardua.